Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornati, bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che come sempre sarà in onda quest'oggi fino alle notizie delle 12.30 e che come sempre vi invita, se lo desiderate, a scriverci durante questa puntata al 331-6314013, il nostro numero a cui scrivere con Telegram, WhatsApp o con un SMS durante la diretta, oppure a diretta @popolarenetwork.it. Ci potete anche scrivere a cult @radiopopolare.it se vi fa piacere, e potete anche seguirci e scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Come di consueto saremo sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di quest'oggi. Parleremo tra brevissimo. Oggi è giovedì, Giovanni Chiodi lo ritroviamo dopo la nostra campagna abbonamenti, per cui il palinsesto era dedicato a quello. Ritroviamo la rubrica che sappiamo, insomma, molto amata da ascoltatrici e ascoltatori di musica lirica. Comincia Dana e Festival, come molte altre cose questa settimana, ce ne parlerà Alessandra De Santis. Parleremo, visto che si avvicina l'anniversario, il 50° della morte di Pierpaolo Pasolini, al quale Radio Popolare dedicherà diverse trasmissioni iniziative radiofoniche, cominciamo con uno spettacolo che è in scena in questi giorni al Teatro della Cooperativa, Pezzi di Corpus Pasolini. Ce ne parlerà il suo autore e protagonista tra breve. Prima di tutto una intervista firmata da Barbara Sorrentini. È l'intervista a Marco Bonfanti sul suo ultimo libro. Sentiamo.
Il libro si intitola Appunti contadini. L'autore è Marco Bonfanti, amico di Radio Popolare, perché Marco è un regista, tutti se lo ricordano probabilmente per L'ultimo pastore, perché per quanto riguarda Milano è riuscito a portare, adesso non ricordo se 700 o quante pecore in Piazza del Duomo. Intanto Marco, buongiorno, bentornato a Radio Popolare.
Buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Quante erano le pecore?
Sì, erano 700.
700, mamma mia, che ricordo, era un po' di anni fa, però credo che quel film lì se lo ricordino ancora in molti, anche perché poi ha girato il mondo e se ne è parlato tantissimo. Nel frattempo hai fatto altri film, recentemente anche un documentario girato in Vaticano per la Francia, ma hai anche scritto un libro, che è questo Appunti contadini, edizioni Clichy, ambientato in Calabria nel Novecento. E la voce narrante è la voce di un uomo di una certa età.
Prima vi racconto la genesi. Io avevo raccolto per 3 estati consecutive del materiale audio, perché ero molto interessato alla storia di questo contadino calabrese, con l'intento poi successivamente di farne un film. Mi sono reso conto invece che questo suo eloquio, questo suo parlato così sincero, diretto, un po' sghembo, un po' sgangherato, sarebbe andato perso se avessi fatto un film. E quindi ho pensato in realtà di sistematizzare queste oltre 20 ore di materiale, di dargli un senso narrativo, con un inizio, una fine, uno svolgimento interno, trasformandolo poi in un vero e proprio romanzo raccontato in prima persona da lui. E mi affascinava moltissimo l'idea di poter raccontare la storia del Novecento fino a non molti anni fa, in realtà, quindi lui è riuscito ad entrare anche nel nuovo secolo, dal punto di vista degli ultimi, perché di fatto, essendo un contadino che ha avuto una vita molto dura, molto difficile, è considerato un po' uno degli ultimi nella nostra società. Però, parafrasando Dario Fo, che credo riprendesse da Mao Zedong, è il popolo che fa la storia, ma poi sono i potenti che ce la raccontano. Invece a me interessava molto che fosse il popolo a raccontarci la storia, quindi il suo punto di vista attraversasse questa storia, dal fascismo al boom economico, alla civiltà dei consumi di pasoliniana memoria, la ricerca del benessere, il nichilismo degli anni Ottanta, fino all'arrivo della tecnologia, perché lui ha fatto in tempo ad usare le videocamere, anche se in realtà giustamente la comprendeva poco, però ne era anche attratto, ne era anche affascinato. E attraverso il suo punto di vista, questo punto di vista privilegiato di un uomo, insomma, che ha, poi non si è neanche mai spostato da Tropea, perché lui era di Tropea, e facendo un lavoro umile, in realtà è un punto d'osservazione diverso per capire anche la storia del nostro paese, per capire le difficoltà che abbiamo avuto nel nostro paese.
Tu hai deciso di mantenere il linguaggio del tuo protagonista e di quest'uomo che hai incontrato, e forse questo va a confermare il fatto che vuoi far parlare i protagonisti della storia e non qualcun altro.
Sì, esatto, perché, ma poi mi piaceva l'idea appunto che fosse un po' sghembo, perché è molto scorrevole il libro, non ha inciampi particolari, si legge facilmente, però era come se ci fosse un tono maggiore di verità nel sentire come davvero si esprimeva. È giustamente, per il tipo di vita che ha fatto, un semi analfabeta, ma nonostante questo in realtà aveva una saggezza, una capacità di interpretare la vita che secondo me oggi è diventata molto rara. Spesso quando mi chiedono dico: lui è molto più simile agli uomini e le donne della Bibbia di 3000 anni fa piuttosto che a noi, nonostante fra noi e lui siano passati pochissimi anni. C'era un sistema valoriale che era più agganciato alla ciclicità della natura, cioè si viveva davvero in comunione con la natura. E questo non significa che il libro sia nostalgico, anzi non lo è per niente, perché lui comunque ha fatto una vita dura. A 6 anni uno zio gli sparava con il fucile dal balcone perché doveva andare a lavorare. Nonostante questo però, che forse è veramente la chiave del libro, ha avuto una resilienza e una voglia di vivere fino all'ultimo giorno. E questa voglia di vivere, nonostante le difficoltà della vita, oggi forse sulle nuove generazioni si comincia a rintracciare meno. Io ho letto un dato spaventoso di recente, che c'è stato un boom di consumo di psicofarmaci di ragazze sotto i 20 anni. Questa cosa, perché non c'erano gli psicofarmaci, ma non era neanche preventivata, perché bisognava lottare per vivere. C'era una lotta per la sopravvivenza quotidiana e senza nessun tipo di eroismo. Questa è un'altra cosa che mi piace dire di questo libro. Non c'è epos all'interno del libro. Cioè, come diceva Brecht, beato il popolo che non ha bisogno di eroi. E lui non è eroico, non ha nulla di eroico, anche perché in realtà io sono convintissimo che l'eroismo, che è molto americano, pensiamo tutti ai supereroi, in realtà è come se ci deresponsabilizzi, perché noi demandiamo all'eroe ciò che noi non vogliamo fare o ciò che non possiamo fare, quando invece ciascuno di noi, come racconta quest'uomo in questo libro, deve prendere in mano la propria vita.
Ci sono molti luoghi anche in questo libro, perché si parte da Tropea ma poi si va abbastanza in giro anche per il mondo, e questi luoghi qui sono luoghi che lui ha toccato nella sua vita o che comunque la sua famiglia e i suoi figli hanno toccato nella sua vita.
Sì, sì, lui si è spostato, nonostante poi si spostasse voleva sempre tornare da dove era partito, tante volte aveva pensato di trasferirsi, anche perché poi c'era anche tutta la questione immigratoria, cioè lui è rimasto perché aveva un determinato tipo di mentalità, che era quella di cui stavo parlando, mentre i figli, tranne un paio, si sono sparpagliati in giro, uno in Svezia, uno a Bologna, cioè c'è stato proprio un sparpagliamento perché si andava a cercare opportunità di lavoro, possibilità di vita, cosa che lui non ha neanche mai preso in considerazione, perché per lui la vita era coltivare, era fare la cipolla rossa di Tropea. C'è ad esempio un passaggio nel libro che è fondamentale, che visto oggi fa ridere, erano gli anni 60, lui aveva grandissime difficoltà a far sopravvivere la sua famiglia fino a che non scopre che sotto il suo terreno c'è l'acqua, cioè visto oggi sembra una cosa mitologica, quando lui scopre che sotto i suoi terreni c'è l'acqua, chiamando un raddomante, poi tra l'altro proprio con il legnetto di pesco, gli cambia completamente la vita, perché per cominciare a fare grandi coltivazioni, quindi comincia a fare la cipolla rossa di Tropea, era uno dei pochissimi che la faceva, perché poi quando, quella che troviamo al supermercato sì, si chiama ditropea, ma non è ditropea, ovviamente. No, esatto. Però la scoperta dell'acqua sembra davvero una cosa mitologica ed è una cosa di 90 anni fa.
Hai anche filmato o pensi di farlo diventare un documentario o un film?
No, in realtà ho fatto soltanto materiale audio perché avevo intenzione di farne un film di finzione. E col senno di poi sì, avrei potuto diventarlo effettivamente. Però è rimasto almeno sulla pagina scritta, che secondo me è un bel lascito anche per le generazioni future, per appunto, questo l'ho detto una sera ad una presentazione, è anche un po' un antidepressivo il libro, se uno si sente un pochino giù di morale trova nella vita di quest'uomo la capacità sempre di rialzarsi, di non mollare mai, di lottare sempre.
Sì, e perché questo... esce la fatica, esce la resistenza quotidiana in zone anche non molto semplici da vivere, almeno con gli occhi di oggi, quindi tutto questo è vero, arriva.
Sì, sì, è proprio questa voglia di lottare fino all'ultimo giorno in cui abbiamo fiato in corpo. Tant'è che lui arriva ad una certa età molto avanzata e non vuole morire. Cioè, nonostante tutte le difficoltà della vita, nonostante per l'appunto la fatica, la mancanza di denaro, lo spaccarsi la schiena e fare 8 lavori, era comunque sempre agganciato alla vita. Tant'è che uno degli intercalari che ci sono all'interno del libro è: a me la vita mi piace, la vita è così. E quindi non è neanche un pensare a qualcosa, è un... dobbiamo fare questo perché questo è importante ed è importante per vivere.
Appunti contadini è il titolo, Marco Bonfanti l'autore e anche regista, quindi magari aspetteremo un film, uscito per Edizioni Clichy.
Grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista a Marco Bonfanti, Appunti contadini. Dunque, noi fra poco invece vi parliamo di Pierpaolo Pasolini. To Another Ball Game, I Believe in Love. Prima di parlarvi di Pierpaolo Pasolini, si avvicina, dicevo, l'anniversario della sua morte, a cui dedicheremo molti focus. Volevo farvi sapere che questo pomeriggio alle 18 inaugura una installazione particolare nel chiostro del Piccolo Teatro Grassi, perché l'Arlecchino è lo spettacolo più longevo della storia, credo, del teatro mondiale, perché so che è entrato anche nel Guinness dei primati, ritorna a casa sua, ritorna appunto al Piccolo Grassi. Lo spettacolo sarà accompagnato nelle sue repliche, dopo una lunga e possiamo proprio usare questo termine, trionfale tournée in Cina, dicevo, le repliche milanesi nel teatro che lo ha visto nascere, di Arlecchino, servitore dei due padroni, sarà accompagnata da una particolare installazione che è stata recentemente presentata. Questa installazione verrà appunto inaugurata proprio quest'oggi. E allora, noi intanto, per salutare il ritorno di questo spettacolo davvero incredibile, adesso ormai Enrico Bonavera è l'Arlecchino dopo alcuni arlecchini storici, tra cui Ferruccio Soleri, che ogni tanto ancora incontriamo e che ricordiamo come, insomma, un maestro inarrivabile, mentre Andrea Coppone è Brighella. Come dicevamo, appunto, c'è questa nuova installazione, allora il suo artefice l'ha raccontata nella presentazione.
Buongiorno a tutti. Creare un'opera site specific è sempre un'avventura emozionante, perché di fatto bisogna far incontrare due anime, e in questo caso c'è l'anima del Teatro Piccolo, che è un vero e proprio simbolo di teatro sociale, di cultura, e dall'altra parte c'è l'anima dell'artista, in questo caso io, con il mio vissuto e la mia ricerca. E quindi per me Arlecchino è veramente una metafora perfetta in questo momento della situazione geopolitica internazionale, dove il suo costume fatto di losanghe, di pezze mal combinate insieme, sembrano proprio rappresentare una situazione che non riesce a trovare, come dire, un disegno unitario. E quindi, come succede anche a noi, Arlecchino sembra essere intrappolato dentro questa sua condizione, nonostante la sua furbizia, un po' come succede poi all'umanità intera, che sembra prigioniera di violenze, di poteri che non sono governabili e che si ripetono all'infinito. E quindi ho pensato di creare un Arlecchino acrobata e giocoliere, che giocola con un mondo di lettere che diventano parole, che diventano significati. E attraverso questi significati sicuramente si esplicita il nome dello spettacolo, che è Arlecchino, servitore di due padroni, ma si esplicitano anche dei concetti che sono forti, che sono assonanti e dissonanti: sogni, bisogni, paura, giustizia, potere, farsa, verità, ipocrisia e così via. E quindi Arlecchino per me diventa una sorta di novello atlante che regge sulle sue spalle il peso del mondo, del bene e del male, alla ricerca di un equilibrio dinamico, sempre in volo, sempre in movimento, perché se viene meno anche solo uno di quegli elementi, crolla tutto. Io quindi spero che, mi piace questa idea di creare un'installazione che è fuori dal teatro, che collega il fuori con il dentro, il lavoro del palcoscenico con il pubblico che anche arriva in questo chiostro. Vedevo questa mattina arrivare dei turisti che venivano a visitare il chiostro, quindi si ritrovano dentro un Arlecchino in maniera, come dire, estemporanea, in modo totalmente casuale. Quindi questa rottura della quarta parete, quindi portare fuori l'essenza, la forza, il messaggio di questo Arlecchino, mi auguro veramente di, e lo vedremo il 23 ottobre, di essere riuscito a costruire un Arlecchino di luce che incarna ancora una volta i suoi veri principi di libertà creativa, di dignità dei popoli e della magia del palcoscenico.
Così Angelo Bonello nella presentazione della sua installazione, che inaugura oggi alle 18 nel chiostro del Piccolo Teatro Grassi, dedicata al ritorno di Arlecchino, servitore di due padroni, a casa sua, insomma, al piccolo storico, quello di Via Rovello, dopo una lunga tournée in Cina. Continuiamo a parlare di teatro e lo facciamo, come faremo anche nei prossimi giorni, perché si avvicina l'anniversario della morte di Pierpaolo Pasolini. 50 anni senza un poeta civile, questo è il sottotitolo di uno spettacolo che va in scena al Teatro della Cooperativa, che come sempre insomma porta in scena spettacoli che ci interessano sempre molto, a partire proprio da quest'oggi fino al 26 di ottobre. Pezzi di Corpus Pasolini, di e con Giorgio Felicetti, che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Grazie. Allora, affrontare, scrive Giorgio Felicetti nelle note allo spettacolo I 50 anni senza un poeta civile, significa immergersi nell'opera di Pasolini, ma in una maniera anche feroce, no? Crudele, dolorosa, giusto?
Beh, direi di sì, perché quello che si è consumato la notte del 2 novembre di 50 anni fa è stato un vero massacro tribale di Branco, che ci ha lasciato però su quello sterrato di Ostia insepolto il corpo del poeta. Io credo che quel corpo, come quello di altri insepolti della nostra storia recente, penso ad un'altra figura che ho trattato a teatro, quella di Enrico Mattei, o ancora di più quella di Aldo Moro, questi corpi, come quello di Pasolini, sono ancora lì a gridarci forte il loro urlo disperato. Perché Pasolini è stato tante cose, lui si è espresso in tanti ambiti, il suo è un vero plurilinguismo, dal cinema alla letteratura, alla poesia, al teatro, alla critica giornalistica, addirittura pittorica, quasi un genio rinascimentale in questo. Però io credo che la grande vera opera di Pasolini è l'insieme di tutte le sue opere, che non si distaccano dalla sua biografia. Il corpus dentro al quale possiamo sempre trovare il corpo stesso dell'autore, quel corpo che alla fine viene massacrato. Per cui immergersi in questi tanti corpi pasoliniani significa fare veramente uso di bisturi, cioè il corpo del poeta, ma anche il corpo della nazione, o il corpo della madre, il corpo del Cristo, come il corpo dei tanti ragazzi di vita incontrati nella sua esperienza romana. Per cui è per forza, come dire, un immergersi nella carne più profonda, quel cambiamento, quella mutazione antropologica che erano proprio evidenti nei nostri corpi. E per far questo ho avuto bisogno di usare il mio, l'attore, per sì, far diventare carne le sue parole.
Ecco. Quali sono state le ricerche, gli scritti, le opere o comunque gli spunti, le fonti dello spettacolo?
Le fonti provengono per la maggior parte dall'ultimo periodo pasoliniano, quindi le lettere luterane, gli scritti corsari, l'intervista a Furio Colombo, che è il suo testamento ultimo, poche ore prima di venire ucciso. E la cosa straordinaria di tutto questo è che ognuna di quelle parole che io pronuncio in scena sembrano scritte stamattina. Questa è la grandissima attualità di Pasolini.
Eh sì, quella è.
Possiamo ritrovarci, ognuno può ritrovare quello che vuole. Io ci rivedo l'America di Trump, la situazione in Palestina, la perdita di senso del sacro, o quella che chiamiamo l'alienazione delle nuove generazioni, il cosiddetto malessere giovanile, buffa definizione che nasconde una vera tragedia di intere generazioni. Io credo che gli assassini abbiano così infierito su quel corpo del poeta, come si può infierire su una cornacchia, una ciarliera che con quei suoi richiami striduli disturbava la pace di molti. Però ahimè, come diceva lui, l'inferno sta arrivando anche da voi, anche se con maschere e bandiere diverse. Lui è stato vittima per tutta la vita di quelli che noi ora chiamiamo haters.
Sì.
Non dimentichiamo che in vita Pasolini, a causa della sua parola, della sua opera, ma anche della sua omosessualità, ha subito un vero martirio.
Anche un martirio, insomma, oggi si definirebbe mediatico, ma giudiziario poi, no?
Assolutamente, 33 processi da parte di quella che lui definiva la piccola borghesia, l'italietta, da lui definita, attentato al comune senso del pudore o indecenza, vilipendio alla religione cattolica, addirittura rapina a mano armata con pistola e pallottola d'oro. E questo è un martirio che poi trova manifestazione nelle sue opere, soprattutto nel cinema, dove la sua grande cultura artistica e figurativa hanno la massima espressione di quel senso cristologico. Penso alla Ricotta, a Mamma Roma, al Vangelo, dove ritroviamo il Rosso Fiorentino, il Pontormo, Dreyer. Ecco, è la realtà che lui contiene sempre quel senso di sacro, la realtà per Pasolini è sacra.
E l'italietta, come appunto si diceva, o comunque quella povertà, quella società allora apparentemente legata ancora, no, a dei retaggi antichi, anche precedenti il secondo conflitto mondiale, e invece tuttora con noi, cioè che fa di una morale apparente, no, di facciata, molto ipocrita, che in questo momento poi viene strombazzata continuamente da moltissimi, no, sia in politica che nella comunicazione, non sembra essere guarita da questo morbo, cioè da quello di, no, appunto, di puntare il dito contro qualunque cosa per poi fare esattamente il contrario, tra l'altro, no?
È qui che ritroviamo tutto la sua preconizzazione di questo mondo distopico che noi definiamo distopico. Chiedo scusa.
Prego. Io ricordo che, tra l'altro, intanto che appunto stiamo parlando di questo spettacolo, che ovviamente vi raccomandiamo, che oggi debutta al Teatro della Cooperativa e rimane in scena fino al 26 di ottobre, quindi insomma sono alcuni giorni in cui Giorgio Felicetti sarà ospite a Milano e ci fa veramente molto piacere. Dicevo, abbiamo detto insomma delle fonti e di come lo stesso Giorgio Felicetti debba usare il suo corpo d'attore per in qualche maniera ritrovare la carne, il pensiero, il corpus di Pasolini. Gli chiedo allora, come ultima domanda, che tipo di lavoro ha fatto su se stesso a questo punto per fare questo spettacolo?
Il lavoro è stato abbastanza estremo, devo dire, perché non si può affrontare un personaggio, chiamiamolo così, un artista come Pasolini, che proprio ha fatto della sua vita, della sua biografia, fonte estrema di esperienze. Non si può, come dire, essere titubanti nell'affrontare una simile carne e un simile corpo poetico. Pasolini porta e tende all'estremo. Ma la cosa curiosa, e questo che mi preme sottolineare e mi fa anche piacere registrare, che c'è una grande risposta nello spettacolo da parte dei giovani, perché se quando pronunciate allora, cioè circa 50 anni fa, le parole di Pasolini venivano sempre accolte come provocazioni esagerate, allucinate, a volte disperate, oggi nei giovani vengono percepite nella pienezza e nella chiarezza, nel loro vero significato, perché oggi i giovani sono immersi, ai noi, in quella realtà che Pasolini aveva preconizzato mezzo secolo fa, ed è quel mondo distopico che noi ora stiamo vivendo appieno e dove i giovani si trovano a crescere.
Si trovano a crescere, talvolta a sperdersi, no? Essere sperduti da giovani è una condizione che credo quasi tutti abbiano attraversato e che è anche per certi versi necessaria. Uno sperdimento come quello di una società come la nostra, dove appunto ciò che è vero e ciò che non è vero è davvero difficile da distinguere, è particolarmente acuto per chi è giovane in questi tempi, e Pasolini certamente lo aveva intuito. Chissà, ci troviamo sempre, quasi tutti i giorni, a domandarci chissà cosa avrebbe detto se avesse visto, eccetera, eccetera.
Esatto, sì, nei vari temi.
Le varie situazioni e temi che vengono all'attenzione. Io ringrazio allora moltissimo per essere stato con noi e averci un po' raccontato il suo lavoro Giorgio Felicetti. Ricordo ancora, abbiamo parlato di pezzi di Corpus Pasolini, 50 anni senza un poeta civile, da quest'oggi al 26 di ottobre al Teatro della Cooperativa. Grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Prego, voglio soltanto aggiungere che seppur disperate, allucinate, le parole e le immagini che Pasolini crea ancora in noi sono di un'estrema bellezza, è produzione di bellezza e questo è molto importante, io credo.
Davvero, grazie, a presto. E salutando Giorgio Felicetti, noi adesso abbiamo uno spazio di pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda fino alle notizie delle 12.30. Noi adesso vi parliamo, vi abbiamo anticipato da sommario che insomma queste sono settimane in cui proprio per come funziona il calendario riprendono, cominciano, si svolgono insomma non solo le stagioni dello spettacolo dal vivo, della musica, ma anche moltissime rassegne. Alcune ve le ricorderemo in chiusura di trasmissione segnalandovi degli appuntamenti, altre invece vogliamo raccontarvele da dentro e così facciamo peraltro tutti gli anni con Danae Festival. La 27esima edizione di Danae Festival comincia proprio questa settimana, sul finire di questa settimana, venerdì prossimo, domani, ha una immagine molto significativa che ci faremo fra poco spiegare. Parte da un concetto altrettanto evocativo e anche quello ce lo faremo spiegare e poi racconteremo alcuni degli appuntamenti d'apertura e poi dello svolgimento successivo del festival. Si terrà Danae Festival appunto da domani fino al 9 di novembre, danza, teatro, performance, suono. Molti gli ospiti importanti nazionali e internazionali come tradizione di Danae, curati, insomma il programma curato e festival creato, inventato dal Teatro delle Moire. Dunque, Alessandra De Santis, bentornata, ciao.
Buongiorno, ciao e grazie per lo spazio sempre.
Dicevo, l'immagine che contraddistingue Danae 2025, partiamo da quella e poi dal concetto che in qualche modo informa questa edizione.
Allora, l'immagine che si presenta sulla copertina del nostro volantino è quella di un capodoglio, che è un animale potente, maestoso, dalla grande intelligenza, che ha anche uno stile di vita piuttosto elusivo ed enigmatico, Poi ti devo dire che tempo fa ho anche ascoltato un bellissimo podcast che si chiama Sonar, che era appunto sui suoni delle creature marine, e sono rimasta molto colpita, affascinata da come venivano descritte questi cetacei, no? Che sì, dovrebbero essere onorati dagli esseri umani, perché a parte che sono sulla Terra da milioni di anni, molto prima che apparissero,
sono più intelligenti degli esseri umani tendenzialmente.
Esatto. Quindi allora ci sembrava insomma perfetta questa immagine, come che potesse, diciamo, sostenere il concetto dal quale poi si dispiega tutta la formulazione di quest'anno, che è numinoso, che è una parola di cui mi sono innamorata, tra l'altro abbastanza recente, perché è stata coniata nel 1917, e che ha a che vedere con un'esperienza di una presenza invisibile, maestosa appunto, che attrae però al tempo stesso incute spavento, e che costituisce l'elemento essenziale del sacro. E questo perché nel filo rosso che si può rintracciare tra i lavori che presentiamo ci sono delle tematiche, delle riflessioni sul divino, sul sacro, sul magico, il mistero, i tabù del nostro tempo, come anche un'attenzione verso un altro mondo possibile, un altro mondo di cui parlava Lacampo, che è fatto di presenze, di voci sottili, misteriose.
Eh sì.
E quindi è questo.
Beh, insomma, come sempre, delle riflessioni non convenzionali, quelle che caratterizzano Danae, e che appunto vengono condivise per tutta l'estensione della manifestazione, proprio attraverso delle scelte di tipo artistico, di tipo intellettuale. E con cosa aprirete?
Allora, possiamo parlare del primo weekend, che
certo,
è stupendissimo,
sì.
Così ci incamminiamo. Allora, il debutto sarà il 24 di ottobre, cioè domani, al Teatro Fontana, che è uno spazio nuovo, cioè per noi, nel senso che lo collaboriamo per la prima volta, e con replica il 25, e apriamo con Cani Lunari, la nuova creazione di Francesco Marilungo, che è uno tra i coreografi più interessanti della nuova scena italiana, e che nel 2024 ha vinto il premio UBU come miglior spettacolo per Stuporosa, che pure fu al festival lo scorso anno. Ecco, Marilungo è anche un esempio del lavoro che noi facciamo, no? Di seguire gli artisti nel tempo, perché lo abbiamo, diciamo, accolto sin da quando ha mosso i primi passi come autore, è stato molto presente al festival, e quindi siamo molto contenti che adesso stia raccogliendo dei riconoscimenti tanti. Allora, Cani Lunari, a parte che si avvale di un super cast di super danzatrici, porta l'attenzione sulla figura della strega, della guaritrice, una riflessione sulla magia, però intesa come curvatura politica, cioè come un sapere alternativo alla logica della scienza positiva, che considerata come l'unica forma di conoscenza possibile. Tengo a dire che nel cast, a parte Alice Raffaelli, che pure è una danzatrice che da poco ha vinto il premio Danza e Danza come migliore interprete, c'è anche Vera Di Lecce, che è una performer ma è anche una musicista, e che come lo scorso anno cura il progetto sonoro di questo lavoro, che è a tutti gli effetti anche un concerto live, perché Vera canta e suona in diretta, e che realizza, diciamo, un lavoro sonoro a mio avviso di grande fascino e anche potenza.
E infatti,
sì, dimmi.
No, prego, termina pure il...
Devo dire che il 24, insomma, è un po' una seratona, perché poi dopo ci sarà un incontro con Francesco Marilungo e gli spettatori, mediato da Stratagemmi, ma anche con la presenza di Mario Ferraguti, che è uno scrittore che ha viaggiato per gli Appennini alla ricerca delle guaritrici, da cui poi è tratto un libro, e ci sarà anche la proiezione di un documentario, che è un compendio del lavoro di ricerca, sono interviste, testimonianze di donne che Francesco ha incontrato durante il suo percorso di ricerca, di creazione. Vado avanti?
Andiamo avanti perché ci sono altre cose questo weekend che vorrei che presentassimo e poi magari facciamo una rapida panoramica di altre cose.
Ci spostiamo poi Fabbrica del Vapore in spazi vari, il 25 e il 26 ci sarà in scena Emmanuel Egermont, artista francese, danzatore e coreografo, che presenta About Love and Death, perdona la mia pronuncia, io so che tu sei...
No, no, ma va benissimo, cioè ci mancherebbe.
Adesso, impegnata.
Tutti terrorizzati, ecco.
che è una dedica, una sorta di elegia danzata per il coreografo tedesco Raimund Hoge, sì, che è stato scrittore, sceneggiatore e coreografo della compagnia di Pina Bausch, è scomparso nel 2021, con cui Egermont ha danzato per oltre 15 anni. Mm-hmm. E quindi diciamo che c'è un attraversamento del lavoro di Hoge, ma al tempo stesso poi degli inserti di elaborazioni del lavoro dello stesso Egermont. E trovo che sia un lavoro molto anche romantico e anche molto elegante. E quindi vabbè, è chiaro che se l'abbiamo scelto noi siamo entusiasti, però lo raccomando. Per quanto riguarda sempre questo weekend, abbiamo poi in scena il duo artistico Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi, questo il 26 ottobre, che è un duo artistico che si occupa di danza ma anche di performing art, che presenta Cry Violet, che è una creazione che ha come tema il greenwashing, cioè quel tentativo di
far apparire, sì,
fanno del male a questo pianeta, di darsi una ripulita attraverso delle pratiche che poi magari fanno sì che questa cosa venga scompaia oppure rimanga sotto traccia, no? E quindi è una cosa importante anche che in questo lavoro c'è la composizione sonora fatta originalmente per questo lavoro è a cura di Teo Teardo, del musicista Teo, sì, Teardo. Mm-hmm. Ci sarà poi una prima nazionale, mm-hmm, di un lavoro che si chiama You Elsewhere Indoor Version, della danzatrice e coreografa Francesca Siracusa, che insieme a Erika Meucci è fondatrice della compagnia La Gam, che è una compagnia che risiede nella zona pressi di Sondrio,
sì,
e dove fanno un lavoro molto importante sul territorio. E questa, diciamo che è un lavoro, direi che è un'esperienza contemplativa, sensoriale, che invita il pubblico a calarsi in un tempo sospeso.
E beh.
Ecco, questo è questo weekendone. Però poi dopo ci sono tantissimi altri lavori, se vuoi possiamo, ti posso parlare della sezione internazionale.
Sì, forse tra l'altro appunto è quella, no? Cioè, che porta anche molte novità, anche se in realtà si tratta di artisti che difficilmente transitano da Milano come sempre per Danae, quindi intanto grazie. Diciamo alcuni degli ospiti, grazie, internazionali dei giorni successivi.
Sì, allora, la sezione internazionale, oltre che dalla Francia, proviene da Germania, Belgio e Svizzera. E avremo il collettivo belga, italo-belga, che si chiama Washing Machine, composto da Mauro Faccagnella, Alessandro Bernardeschi e Carlotta Sagna, che sono artisti che hanno attraversato veramente la storia della danza contemporanea e che ora sono sulla sessantina e con questo lavoro insomma aprono una riflessione sul corpo che cambia. È un lavoro molto ironico e poetico, si chiama Ma l'amore mio non muore, epilogo, perché loro inizialmente dicevano che sarebbe stato l'ultimo lavoro che avrebbero fatto, invece poi hanno mentito, perché poi ne hanno fatto anche un altro. E diciamo quello che per me è bellissimo è vedere che come questi corpi siano impregnati, i corpi di questi tre straordinari interpreti impregnati della memoria,
sì,
di tutto quello che hanno attraversato, perché hanno avuto, vabbè, adesso non sto qui a fare il curriculum, però delle collaborazioni direi molto importanti durante il percorso della loro carriera. E poi abbiamo Clara Delorme, questo all'Autof, i stranieri sono tutti all'Autof.
Sì.
Clara Delorme, che è una giovanissima danzatrice, che è stata già ad Ane in un focus svizzero che facemmo qualche anno fa, sì, e ci colpì molto. E infatti, nel proseguire il suo percorso di autrice, ha messo a segno questo lavoro, che secondo me è molto potente, che si chiama Le Repos, che per quattro interpreti si tratta di un lavoro sul lutto, sulla lamentazione funebre. È un lamento collettivo, quindi che mette in campo molto anche la voce, dove poi si passa al pianto, alla rabbia, alle grida, che poi si sciolgono in un canto, ed è veramente qualcosa di molto emozionante. A chiudere questa sezione, il coreografo tedesco Moritz Ostrusniak, cognome difficilissimo, che con Tanzanweisungen, che letteralmente vuol dire istruzioni di ballo, mette in scena un performer straordinario che si chiama Daniel Conan, perché veramente insomma, dal punto di vista fisico fa delle cose ai limiti del possibile, e quindi queste le istruzioni di ballo fanno passare questo performer da un ballo tirolese a un grand jeté, a dei passi di box, a quelli della break dance. Potrebbe essere anche, come dire, immaginato come qualcosa di come si può dire, insomma, un esercizio di stile, ecco. Ma in realtà la potenza, insomma, del performer, secondo me, è qualcosa che va un po' poi oltre quello che può essere, no, la sua semplice capacità di mettere in fila tutte queste danze.
Ecco, benissimo. Allora, questo è solo un po' di Danae Festival 2025, danaefestival.com, il sito per prenotare e scoprire luoghi, tempi e contenuti e proposte. Ringrazio Alessandra De Santis, saluto a Attilio Nicoli Cristiani, il Teatro delle Moire e tutto. A risentirci presto, buon festival, ciao!
Io spero anche a vederci.
A vederci sicuramente, a risentirci, ciao. E allora noi fra poco abbiamo un appuntamento che molti di voi e molte di voi già conoscono. No, spero che Sciauchi Senussi non abbia sentito questa sigla, perché per una svista del mouse che si è lanciato da solo sulla sigla di Extra Cult, che è la nostra rubrica del martedì, ho introdotto Giovanni Chiodi con la sigla, appunto, della rubrica curata da Sciauchi Senussi. Scusatemi, questa è la sigla giusta. Caro Giovanni, vedi a non sentirci per una settimana si perde la mano. Ecco.
Siete mancati, però è per una grande e importante ragione.
Quindi,
ecco. Intanto sono andato ancora a teatro, Ira, quindi qui abbiamo.
Ecco.
Però ho preparato una sintesi e poi alcune cose sono fortunatamente ancora in scena.
Bene.
Allora, quando ci siamo lasciati durante la tragica diretta
in cui tu scomparivi e riapparivi perché eri in un posto poco coperto dalla rete,
eravamo a Napoli, io ero a Napoli per assistere a un ballo in maschera di Verdi, grandissima attesa, devo dire pienamente ripagata, per il debutto assoluto di Anna Netrebko nel ruolo di Amelia. Voce sontuosa più che mai, omogenea, molto carnale e quindi veramente una prestazione eccellente. Dico solo questo, uno tra i tanti grandi momenti della serata che la grande Anna ha reso geniale è stata questa interpretazione tesa, drammatica e travolgente di Monroe, ma prima in grazia, la grande aria del terzo atto che di solito è un lamento, invece con lei diventa una grande scena tragica, l'ho trovata veramente superlativa. Cast di contorno affidabile con Piero Pretti e Ludovic Tesier, pessimi gli altri, direzione purtroppo molto piatta, molto lenta e letargica di Pinkas Steinberg e lo spettacolo senza regia.
Perfetto. Una serata meravigliosa.
Sì, ha rivisto le scene dipinte, i costumi, pensa del vecchio allestimento che ricordavo benissimo di Pierluigi Samaritani e lo stile IRA è quello dei quadri viventi che appaga l'occhio e basta. Questa lettura esornativa e descrittiva senza recitazione. Purtroppo diciamo è vox populi, non soltanto mia e quindi peccato, però ne valeva la pena per Anna Netrebko. Invece andiamo, ed è ancora in scena, quindi sono sull'attualità, all'inaugurazione, mi fa molto piacere parlare delle inaugurazioni delle stagioni, questa è l'inaugurazione di stagione del Teatro Regio di Torino, che è avvenuta 10 giorni fa, con Francesca da Rimini di Riccardo Zandonai, un grande e secondo me meritato successo per una grande opera che è un assoluto capolavoro del Novecento. Direttore Andrea Battistoni, neo direttore musicale, festeggiatissimo, penso che non ne colga forse tutte le sfumature, un'opera a tanti livelli, soprattutto sottolinea i momenti più violenti nei quali scatena l'orchestra in maniera serata, però l'orchestra suona bene, lui appunto è un direttore affidabile e quindi lo promuovo. Nel cast mi ha fatto molto piacere sentire il soprano barno Ismatulla Eva, che ha tantissima voce, un bellissimo materiale, sale agli acuti facilmente, un'ottima tenuta dei centri, ecco, non è ancora un interprete memorabile con un fraseggio in poche parole tipo Netrebko che ti resta impresso nella memoria, ma ha voce e nervi d'acciaio. Poi il tenorissimo Roberto Alagna, che torna al ruolo di Paolo il Bello, è una voce, devo dire, che colpisce ancora per bellezza e volume perché ha la mia età, siamo coetanei. Il canto è più unidirezionale, strepitosi Gianciotto, Malatesta Gheorghe Gagnitze, un ruolo che fa spesso, e il malatestino veramente strepitoso Matteo Mezzaro, orchestra in forma, ve l'ho detto, a regia di Andrea Bernard, che è certamente un grande regista. Fa una Francesca da Rimini ovviamente non medievale ma borghese, recitata in una sorta di unica stanza dei ricordi di Francesca bambina che poi cresce e si ricorda, un lettone, un tavolo sulla sfondo, un giardino fiorito, direi una regia molto scorrevole, diretta da un regista che sa dirigere, non ha colpi di scena particolari rispetto ad altre volte. Stasera c'è l'ultima recita con il cambio cast e se c'è ancora un po' di tempo vi porto al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, sì, dove ho visto un altro Mac di Verdi, questa è la nuova produzione con Alexander Soddi sul podio, che è una bacchetta molto affidabile, molto sicura, ha scelto un passo generalmente lento, fa qualche buon fraseggio, diciamo è affidabile, non è ancora una lettura completamente originale tipo quella, per intenderci, del Mac di Busseto diretto dal grande Lanzillotta. Cast di altissimo livello, un sensazionale Macbeth è Luca Salsi con forse la lettura più intensa che gli ho fatto fare. Poi abbiamo la Lady di Vanessa Goytoetxea, che è prima di tutto un grande animale da palcoscenico in senso positivo, molto ferina, molto selvaggia, regia di Mario Martone, che l'ha vestita di rosso fuoco e ha dato una parte di protagonista anche nella scena delle apparizioni, ed è una buona cantante. Un Macduff di lusso, Antonio Poli, eccellente, un buon banco Antonio Di Matteo, coro eccezionale, l'orchestra eccelsa, come vi ho detto, la regia di Martone un palco interamente al buio con i cantanti che entrano ed escono dalle tenebre, quindi minimalista, con una recitazione come al solito molto calibrata e controllata. Devo dire che è una produzione che ricorda molto da vicino quella famosa di Barry Kosky, molto asciugata nell'azione a favore dell'introspezione. Ci sono momenti riuscitissimi, altri un pochino più generici. Vi dico soltanto questa perché ha stupito la platea intera, c'è da riflettere. Nel quarto atto Martone, il famoso padre oppressa, come sapete, di Verdi, ha proiettato le rovine di Gaza e sono iniziati i bu e i fischi del pubblico. Devo dirvi che anche a Parma, ogni volta che usciva la bandiera di Gaza ed è uscita in queste settimane, il pubblico ha manifestato un dissenso negativo che siamo chiamati in qualche modo a interpretare, quindi lo registro. Allora, il Maggio Musicale Fiorentino ha una stagione veramente molto attraente, quindi ne parleremo ancora e mi fa piacere sottolinearlo. Questa sera alla Scala, se potete, c'è la terza ultima replica del concertone Webern Mahler Schönberg, diretto molto bene da Riccardo Chailly. Ci sono due grandi pezzi di Schönberg, Variazioni opera 31 e Sopravvissuto di Varsavia, fatti benissimo anche dal nostro coro, quindi se non li conoscete, altrimenti c'è la Scala TV alla quale si può collegare. Ecco, la figlia del reggimento e Rigoletto del teatro alla Scala sono ancora fortunatamente in scena e quindi ve ne posso tranquillamente parlare la prossima settimana.
Grazie Giovanni, come sempre abbiamo ripreso la nostra rubrica del giovedì, a risentirci presto, a presto, grazie, ciao.
Grazie mille.
Ciao, ciao. E allora, salutando Giovanni Chiodi, che ritroviamo con piacere come tutti i curatori delle nostre rubriche, noi vi diamo appuntamento a domani alle 11.30 con Cult sul nostro sito per riascoltarci in podcast, sulla nostra pagina Facebook oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it. Adesso ci sono le notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e grazie di averci ascoltato. Just lie, lie.